Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto di Voci dipinte, il magazine di Rete 2 dedicato alle arti visive. Io sono Monica Bonetti, con voi per la prossima ora, insieme a Giuseppe Loi, che mi assiste alla regia tecnica per questa puntata, intitolata Le case degli altri e dedicata alla 18ª Biennale di Architettura di Venezia. Le case degli altri perché al centro di questa biennale c'è innanzitutto e per la prima volta l'Africa e la diaspora africana, con quella cultura fluida e ingarbugliata di persone di origine africana che oggi attraversa il globo. La prospettiva che la curatrice, la scrittrice e architetta scozzese di origine ghanese Leslie Locco, ha voluto offrire con la sua biennale è innanzitutto quello dell'inclusività nei confronti di altri mondi e di altre pratiche rispetto a quelle occidentali. Molteplici storie in luogo di una singola narrazione, come ha ripetuto più volte e come scrive anche in catalogo. Una biennale che, sul modello di quella che è una delle sue immagini già diventate iconiche, il prisma triangolare di legno progettato dall'architetto ghanese David Adiaye ed esposto all'Arsenale, punta ad essere concepita come spazio di mediazione e di programmazione attiva. Una biennale contro la spettacolarizzazione e finalizzata a individuare nuovi soggetti, soprattutto giovani, sperimentatori di tecnologie soft e promotori di valori con cui costruire un futuro migliore e più responsabile. Insomma, obiettivi ambiziosi, ma centrati? È un'edizione che ha certamente un suo fascino, non solo esotico, ma qualche critico ha evidenziato anche diversi punti di debolezza, accusandola di essere velleitaria, inconcludente e persino snob. Giudizi severi, forse troppo severi, ma è vero che nel padiglione centrale dei giardini e anche tra tanti padiglioni nazionali spesso sono più presenti dichiarazioni di intenti che progettualità. Di quanto proposto da The Laboratory of the Future, questo il titolo proposto dalla Locco, parleremo nella seconda parte di Voci dipinte con un architetto, Laura Ceriolo, e con il filosofo Matteo Vegetti. Tra poco invece l'ultima conversazione con il pittore Tullio Pericoli, che oggi prenderà spunto dalla parola fatica. Tullio Pericoli, che in queste ultime settimane ha affidato al microfono di Emanuela Burgazzoli i suoi Pensieri della mano, titolo che si ispira a una sua pubblicazione edita da Adelphi qualche anno fa. Cominciamo allora partendo con una novità discografica uscita da pochissimo, A Crécran, dall'album Bonjour mon amour della cantante francese Camille Berthaud, accompagnata dal pianoforte di Fedi Farah.
Je suis à Crécran. Je fais l'amour à mon écran. Sans pouvoir jouir, sans pouvoir fuir. Dans le blanc de l'œil bleu de tes ondes, je me noie dans un verre de monde. Se liker, c'est regarder dans la même direction. Le miroir de son double menton. Fenêtre sur basse-cour, mon pouce en essuie-glace creuse dans la vie d'amis vautours. Sur les jumelles, je vois que des jumeaux pas dans la dentelle. Au profil brodé de fil blanc, l'ami de poche pickpocket de ta pioche. Il sera toujours là pour te montrer combien l'herbe est plus tendre chez le voisin. Thank you. Mon pouce en essuie-glace creuse dans la vie d'amis vautours. Miroir, mon beau miroir qui est la plume. Suivi, liké, partagé, vu. Suis-moi, je te suis, fuis-moi, je te fuis. Je cherche mon nom, je perds mon opinion. Fait divers et avarié. Tomber dans la toile d'araignée.
Tullio Pericoli è un pittore che si interroga continuamente sul senso del suo lavoro. Lo fa scrivendo libri che somigliano a diari di bordo, a volte illustrati, sempre sul filo del racconto personale e della suggestione teorica. Per Voci Dipinte, l'artista marchigiano, che vive e lavora a Milano dal 1961 ed è noto a livello internazionale per i ritratti di grandi scrittori e di intellettuali che ha realizzato a partire dagli anni Ottanta, ha accettato di raccontare il suo fare arte in una serie di dialoghi radiofonici che prendono spunto da alcune parole chiave del suo universo artistico. Oggi, in questa che è la conversazione conclusiva, si parla di fatica.
Pensieri della mano. Conversazioni con Tullio Pericoli. A cura di Emanuela Burgazzoli.
Tullio Pericoli, buongiorno, ben ritrovato. Un nuovo incontro. Ci siamo lasciati parlando della fatica. Forse abbiamo parlato anche della fatica fisica che comporta dipingere proprio, no? Forse a molti verrà in mente Michelangelo che si è consumato sul cantiere della Cappella Sistina, ma anche Alberto Giacometti. Vediamo un uomo quasi consumato, sì, dalla fatica di creare e...
Sì, è vero, è vero. Immagini, le foto di Giacometti ci riportano un po' alla fatica del lavoro fisico, sembra sempre molto estenuato, molto affaticato, ma io non credo che lui fosse affaticato fisicamente, muscolarmente nel fare le sue sculture che sono così fragili, così poco pesanti. Io penso che lui fesse fatica a sentire una sorta di fardello del suo mestiere, del suo pensiero, della sua testa, secondo me, che affaticava il corpo nelle sue riflessioni. Tuttavia la parola fatica è un po' faticoso anche parlarne, perché probabilmente c'è anche un po' di, come dire, cattiva volontà di parlare delle proprie fatiche, esporle e anche denunciare le proprie fatiche. Io mi accorgo qualche volta, a parte una famosa frase di Picasso, non so se è vera, che alla domanda di una signora che guardava, ammirava un certo azzurro nel suo quadro, chiese: ma come mai maestro ha messo questo azzurro in questo modo, in questo posto? E lui rispose: perché era il tubetto che avevo più a portata di mano. Questa è una battuta celebre. Però c'è qualcosa di vero, perché noi, come ho già detto prima, cerchiamo di evitare la fatica in tutti i modi. Diciamo, però ci sono due modi di fare fatica. Ci sono la fatica nell'atto del lavoro, nel gesto, nel movimento, che comporta comunque uno sforzo fisico e a volte è anche un po' stancante, a volte faticoso veramente. Ma c'è l'altra fatica invece che si vuole se più evitare, sono i gesti di contorno, le scene di preparazione, di, non so, pulizia dei pennelli, oppure raggiungere un colore più lontano, come capitava a Picasso. Ecco, c'è tutta una parte d'intorno che è veramente una fatica della quale ci si libererebbe molto volentieri. Però è curioso parlarne, è interessante parlarne e rifletterci, perché la fatica non è qualcosa che noi accusiamo e sentiamo molto facilmente, qualcosa che dobbiamo riflettere sul fatto di accusare fatica, cioè dobbiamo accorgercene, non ce ne accorgiamo tanto facilmente. E questo è un atto che bisogna prenderlo in esame e considerarlo come esistente. Sì, c'è un'altra cosa da dire, che tutta questa fatica di cui io sto parlando e denunciando, della quale forse farei meglio a non parlare, deve essere poi nascosta, deve essere poi occultata dal gesto. Io, se mi vedi là, ho una foto di De Pisis attaccata al muro ed è una foto di De Pisis fotografato dalla sua finestra del suo studio. Vuoi che te la mostri?
Sì, magari ci avviciniamo.
Vedi?
Sì, quindi è una finestra, e attraverso questa finestra all'interno vediamo De Pisis.
Che sta dipingendo. Ma che cosa noti che di particolarmente un po' incredibile? Cioè, tu hai presente la pittura di De Pisis.
Sì.
Come la definiresti la pittura di De Pisis? Una pittura insistita, puntigliosa, di dettagli?
No,
una pittura molto di gesto, fatta in
sì.
pochi minuti. Beh, De Pisis dipingeva appoggiando la mano su una bacchetta come facevano i miniaturisti del Cinquecento. Cioè, ogni piccola pennellata che lui portava sulla tela era, come dire, guidata dalla mano appoggiata su un bastone di sostegno. Il che vuol dire che ci metteva una grande fatica, non dico pazienza perché è una parola che escluderei da questo mestiere, però una grande pazienza, e ogni piccola pennellata era molto pesata, valutata, e doveva essere in quel punto precisissimo dove appoggiava con la punta del pennello la mano.
Cerchiamo di capire anche il rapporto che lei ha magari con l'arte oggi, l'arte che vede intorno a sé. Molta arte contemporanea punta sulla componente di spettacolarità, oggi colpisce molto lo spettatore, no? Fausto Melotti scriveva in linee: lo shock può essere una partenza, ma l'arte è un viaggio.
Beh, l'arte di oggi, a parte l'arte proprio definita come tale, arte concettuale, è tutta protesa verso il concetto. Io penso, insomma, ho l'impressione che le opere di oggi pensino troppo, siano troppo pensanti, e quasi che ogni artista abbia bisogno di riempirla di un contenuto concettuale per farla sopravvivere, anche in opere che non definibili come opere di arte concettuale. Anni fa il discorso era l'opposto, si diceva che il contenuto era la forma stessa era il contenuto. Adesso mi sembra che l'opinione si sia ribaltata e non si cura molto il valore dell'immagine in sé, ma si dà importanza soprattutto al concetto che contiene. Cosa succede? Che noi mescoliamo un po' tutto insieme, non guardiamo più l'arte figurativa per il valore che contiene in sé in quanto opera fatta di forme, di figure e di segni, ma guardiamo quello che ci viene raccontato. Per un artista oggi vale di più la biografia, da dove viene, che cosa fa e come si è comportato, che quello che ha fatto. Io, che ho avuto per caso nella vita l'occasione di frequentare due mondi differenti, il mondo dell'arte, anche il mondo delle gallerie d'arte, quindi del mercato, e il mondo delle case editrici. Ecco, nelle case editrici, quando viene proposto un manoscritto, questo manoscritto viene letto da qualcuno che ne valuta il contenuto, da qualcuno che ne valuta la lingua, e viene dato un giudizio e si decide se pubblicarlo o non pubblicarlo. Cos'è tutto questo lavoro? A cosa serve? Serve per salvare la lingua, che è la lingua delle parole, cioè salvare la sua struttura, la sua forma e anche quello che dice, che non ci siano errori né di senso né di scrittura. Tutto questo nell'arte cosiddetta figurativa di oggi non c'è, non esiste nulla. Non esiste nessuno che può dire quest'opera è bella, questa è brutta, questa vale, questa non vale. Non c'è un'istituzione. La lingua parlata viene difesa dai libri. La lingua figurativa non è difesa da nessuno. Non c'è un dizionario, non c'è una regola. Ecco, purtroppo mi viene da ridere.
Cerco di seguirla, ma chi dovrebbe fare?
Ecco, purtroppo chi, e questo non lo, sì è vero, e chi potrebbe farlo? Nessuno. Lo fa però in maniera, non so come giudicare, lo fa purtroppo il mercato. Ecco, il mercato fa questo lavoro, sceglie, decide che cosa va bene, che cosa no, va meno bene, per cui c'è un'istituzione che malauguratamente fa questo lavoro e secondo me è il mercato. Ma a me viene in mente di fare un altro esempio. Non mi è capitato esattamente così, ma mi è capitato di immaginare di trovarmi in un museo di tre piani, senza ascensore, un museo che ho già visitato, quindi conosco le opere del museo, e di essere al secondo piano, un po' stanco, e ricordarmi che al terzo piano c'è un'opera importante. E mi chiedo se fare o no la fatica di salire. Allora mi sono domandato, per quale opera salirei al terzo piano, opera che ho già visto, per quale opera farei la fatica di salire fino al terzo piano? Allora ho fatto un breve esame tra me e mi sono domandato, salirei per l'Orinatoio, il famoso Orinatoio di Duchamp, perché è un'opera celeberrima. Allora mi sono detto, ma no, perché la conosco già, so già tutto di quest'opera. L'opera in sé non mi comunica più niente, perché mi ha comunicato quello che è stato detto di quest'opera. Salirei su per un'opera di Warhol? No, perché so già tutto di quel volto, di quella Marilyn che ho già visto, o di Che Guevara che ho già visto, che è stato già, il concetto di quell'opera è stato già espresso, quindi è morto, nel momento in cui è stato espresso. Però salirei per un'opera di Vermeer, salirei per un quadro di Morandi o salirei per un quadro di Goya, perché sicuramente troverei qualche dettaglio, qualcosa oppure un'emozione che mi viene di nuovo trasmessa da quell'opera. Ora, cosa vorrei dire con questo? Che l'opera, come dicevo prima, che pensano troppo, sono opere destinate a morire in cui il pensiero viene superato, perché i concetti, i pensieri sono destinati a morire per rinascere in altri pensieri, rinascere differenti o essere superati. Mentre l'opera d'arte, che contiene qualcosa che possiamo chiamare arte, non si esaurisce mai, contiene sempre qualcosa di nuovo nei secoli, nel tempo, contiene sempre qualcosa che può esserci detto e scopriamo come nuova.
Martin Kanda Bay.
E questo era il contrabbasso di Charles Mingus dal suo primo disco registrato nel 1959 per la Columbia, Mingus a Home. Il brano era Jelly Roll. Siete sempre all'ascolto di Voci Dipinte, il magazine d'arte di Rete 2. Oggi una puntata dedicata alla Biennale di Architettura di Venezia, inaugurata il 20 maggio scorso e che resterà aperta fino alla fine di novembre. Una biennale intitolata Il Laboratorio del Futuro, The Laboratory of the Future, titolo scelto dalla sua direttrice, l'architetto, ma anche scrittrice anglo-ghanese Leslie Locco, che nell'apertura al futuro ha visto innanzitutto la necessità di una nuova relazione con quello che è stato a lungo definito il terzo mondo, l'Africa, ma non solo l'Africa, è infatti la grande protagonista delle esposizioni ai giardini e all'arsenale. Futuro che in questa biennale significa anche ripensamento del rapporto con il passato, con le risorse del pianeta, l'energia e tutto quello che tutto ciò comporta già oggi, ma che ancor più importerà nel nostro domani. Della biennale e di alcuni di questi suoi grandi temi parliamo con due ospiti, il primo dei quali è qui accanto a me in studio ed è una voce amica di Rete 2. Ben ritrovato a Matteo Vegetti.
Buongiorno a tutti, grazie.
Matteo Vegetti è filosofo, professore alla SUPSI presso il Dipartimento Ambiente, Costruzione e Design in teoria dello spazio e dell'abitare, è anche docente all'Accademia di Architettura di Mendrisio e oltre all'insegnamento Vegetti è responsabile del ciclo di conferenze organizzate da SUPSI Emergenza Terra. Collegata al telefono da Losanna è con noi anche Laura Ceriolo. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a voi e grazie dell'invito.
Laura Ceriolo insegna alle PFL di Losanna, dunque al Politecnico, al ULB e al Politecnico di Bruxelles, è laureata in architettura a Venezia, dottore di ricerca in storia delle scienze e delle tecniche costruttive e ha insegnato presso le università di architettura di Venezia, di Losanna, di Mendrisio. Per 10 anni inoltre è stata redattrice della rivista Archi e collabora tra gli altri con Trace e con il Corriere del Ticino. Allora, entriamo subito in materia e entriamoci così nell'approcciare questa biennale che in molti hanno definito polimorfica, capace di inglobare discipline diverse. Questo è sicuramente un bene, a volte però poi può avere anche qualche controindicazione, magari come scopriremo nel corso di questa chiacchierata. C'è un termine che la curatrice Leslie Locco utilizza per definire chi espone nella sua biennale che non è architetto, ma practitioner. E questo appunto sottolinea come il suo lavoro, il lavoro del practitioner, abbracci una visione complessa, una visione a 360 gradi per gli enormi impatti che ha nella vita di miliardi di esseri viventi e quindi non solo di esseri umani ma di esseri animali anche e vegetali. Ecco, io per iniziare vorrei chiedervi che mestiere è quello dell'architetto contemporaneo, quali strumenti deve avere insomma un po' nella sua cassetta degli attrezzi per progettare, per costruire quelle che saranno le città di domani. Cominciamo magari dall'architetto e poi arriviamo anche allo sguardo più filosofico di Matteo Vegetti. Quindi Laura Ceriolo.
Dunque, un mestiere che deve guardare a tutti gli aspetti del fare, del poieo. È un architetto, a mio avviso, non specializzato, ma a 360 gradi, quindi, che si deve occupare di soddisfare un bisogno. Un'architettura equilibrata e giusta, perché in questa giustezza, diciamo, consiste la bellezza, la Venustas. È quindi un architetto vitruviano, un architetto che deve conoscere la verità sulla costruzione come Leopalino, quindi l'essenza del costruire. E diciamo che in questo senso la Baukultur, la cultura della costruzione, il suo manifesto espresso a Davos nel 2018, abbraccia questi concetti nella sua visione multidimensionale. Gli strumenti, a mio avviso, sono quelli di sempre, cioè sono il pensiero e sono la mano. A questi si aggiungono degli strumenti contemporanei, di cui forse parliamo fra un po', adesso lascerei anche forse dire...
Certo, allora, pensiero e mano, che appunto sì, ci sembra chiamare insomma in causa in qualche modo il filosofo, no, Matteo Vegetti. anche per lei questo è ancora il mestiere dell'architetto?
Ma sì, certamente, però bisogna fare onore, diciamo, a Leslie Locco di aver introdotto questo termine coraggioso, anche polemico, no? Chi è il practitioner, il praticante? Perché non uso la parola architetto, insomma, che tutti si attendono? È chiaro che c'è una strategia dietro questa scelta e anche un indice, un sintomo di un cambiamento di paradigma che tutta la mostra in sostanza propone. Fondamentalmente io credo che sia un modo per smarcarsi da una tradizione recente che è arrivata a esaustione, cioè quella dell'architetto come personalità di culto, come genio, come creativo, insomma tutto ciò a cui si rivolge l'espressione giornalistica di Archistar, ecco, diciamo, l'espressione di questo tipo di architettura che ha dominato il panorama internazionale per lungo tempo è tramontata. Sì, non è che sono tramontate le Archistar, ci sono ancora e peraltro alcune di loro hanno fatto grandissime cose, non è questo il punto, è proprio il modello brand, no, dell'architettura internazionale nella sua fase globale che è tramontato e in realtà ci sembra già vecchio di 100 anni. No? Capita così nel mondo della cultura, no? Quando ci sono dei paradigmi troppo forti, il giorno dopo in cui, anche se hanno avuto un valore storico, pensate al postmoderno in architettura, il giorno dopo in cui questa tradizione per varie ragioni è finita, ci sembrava già vecchia di 100 anni. E allora l'introduzione di questo termine segna e marca un cambio di paradigma importante in cui l'architetto, forse mi pare così anche rispetto a quello che sento dai miei studenti, si immagina in un diverso modo, cioè non ambisce, diciamo, a questo ruolo di star, ma immagina il suo lavoro in maniera diversa, come un lavoro che è proprio una comunità di pratica che mette insieme discipline diverse, che si svolge dentro un team che coopera a dei progetti. E poi la cosa cruciale, mi sembra, in tutto questo è che il termine di praticante nasce dal fatto che la mostra si misura con delle questioni concrete, urgenti, che sono extra-architettoniche.
Allora veniamoci a queste questioni urgenti, magari facendo anche una piccola premessa, perché Laura Ceriolo è per metà veneziana tuttora, pur insegnando a Bruxelles e Losanna, come ricordato, quindi ha dedicato già molti passi, diciamo, alla Biennale. Matteo Vegetti non ha ancora visitato la Biennale.
No,
mi confesso. Ha confessato prima di iniziare.
Però
quello che mi ha confessato, che mi ha colpito, si è letto tutto il catalogo, o quasi.
Sì, ho un'esperienza molto libresca.
Trovandolo peraltro molto affascinante. Perché questo? Perché lo dico? Perché all'inizio della trasmissione ricordavo come sia stata anche criticata, anche in maniera piuttosto aspra, forse anche eccessivamente aspra, questa Biennale, accusata di essere un po' velleitaria, molto intellettuale, addirittura un po' snob. È una Biennale che a molti è apparsa molto filosofica, molto basata sugli statement, sulle dichiarazioni, molto affascinante anche per questo e appunto, dicevo, mi ha confessato in questa lettura di aver trovato molti spunti e molti interessi su temi, appunto, e qui veniamo alla nostra conversazione, su temi che sono caratteristici non solo del mondo dell'architettura di oggi, ma del mondo culturale tout court. E quindi i grossi temi che sono quelli dell'ecologia, della decarbonizzazione, della decolonizzazione, dell'intelligenza artificiale, sono tutti presenti in qualche modo e uno dei meriti è comunque quello di farli emergere. Bene in alcuni casi, magari un po' meno bene, Laura Ceriolo, a proposito di intelligenza artificiale onnipresente, tantissimi anche i video, uno degli elementi di cui discutevamo prima era l'onnipresenza anche dei codici QR, vero?
Certo, diciamo che l'intelligenza artificiale ha rivoluzionato tutto, quindi anche l'architettura, ma l'ha messa appunto anche in crisi. L'ha fatta diventare un po' spettacolarizzata e spettacolare. Come diceva anche Matteo Vegetti, questo rappresenta una crisi di senso in cui gli scopi e l'essenza appunto vengono meno e qui invece vengono rivalorizzati, appunto messi in discussione e anche attraverso video, ma emerge di nuovo questa pratica e questo fare, questa pratica. Poi riguardo alle questioni ecologiche,
restiamo un momento, certo. Più che altro sull'intelligenza artificiale e sull'AI e anche un po' su come realtà virtuale e realtà aumentata abbiano sì influenzato il mondo dell'architettura, ma abbiano influenzato prima di tutto il nostro modo di percepire, no, lo spazio e l'abitare. Magari su questo potremmo far intervenire direttamente Matteo Vegetti, sì. Anche perché fra pochi giorni parteciperà a un workshop alla Triennale, che non a caso Triennale aveva inaugurato con Ugo La Pietra nel 1979 una parte dell'esposizione intitolandola proprio Spazio Reale, Spazio Virtuale. Sono più di 40 anni, già allora c'era la consapevolezza di come avrebbe mutato, no? Sia il lavoro dell'architetto sia il rapporto con l'architettura di noi tutti.
Infatti il 20 giugno ci sarà una conferenza proprio di Ugo La Pietra alla Triennale di Milano nell'ambito di questo workshop. Sì, certo, noi diciamo raccogliamo adesso gli esiti anche più estremi di quella rivoluzione cibernetica che è cominciata in quegli anni. E adesso quello che assistiamo fondamentalmente è la progressiva fusione tra gli spazi fisici e una dimensione comunicativa, no? Cioè la comunicazione uscita dai medium tradizionali e comincia ad invadere gli ambienti, no? Cioè a fondersi con gli ambienti. E questo vuol dire che la nostra modo di usufruire dello spazio diventa sempre più mediato. Cioè tra noi e l'ambiente ci sono dei dispositivi di transduzione, prima di tutto il telefonino, no? Ma non soltanto quello, ce ne sono tanti altri, in futuro ne nasceranno altri, no? Alcuni sono falliti come Google Glass, no? Ma probabilmente qualcosa del genere tornerà, che ci permettono di interagire con l'ambiente circostante in modo tale che anche la comunicazione diventa un aspetto dell'architettura. Perché? Perché è volumetrica, perché occupa lo spazio. Naturalmente questo interagisce con l'architettura in maniere diverse, a volte piuttosto artificiose e noiose, come quando ci sono tutti questi codici QR, no? Qui siamo invitati a visualizzare sul telefonino e allora, diciamo così, invece di avere un'esperienza fisica dello spazio, l'architettura è questa, abbiamo un'esperienza totalmente intellettuale, cioè una forma di lettura. E questo cattivo uso, secondo me, di questi strumenti che invece possono avere altre funzioni. Però poi, diciamo, al cuore della questione c'è l'intelligenza artificiale nella sua capacità di influire sulla progettazione o addirittura un giorno, chissà, questa è l'ansia di tutti, no? Di scrittori, dei filosofi, degli architetti, di sostituire la mano e l'intelligenza dell'architetto. Naturalmente nessuno auspica questo, però è chiaro che esistono già, e siamo alle pendici di questa enorme rivoluzione, dei programmi che sono in grado, come quei tipi di programmi che sono in grado, a partire da certi dataset e di input, di progettare non una soluzione architettonica, progettuale, ma decine, e questo a costo zero e a tempo zero. Quindi, certo, per quanto non ci piaccia, siamo spaventati da questa prospettiva, perché appunto l'economicità della cosa lo rende attrattivo probabilmente per il mercato, rispetto agli interessi economici del mercato.
E questo è uno degli elementi di questo laboratorio del futuro in cui ci sollecita Leslie Locco. Passiamo allora all'ecologia, che è un'altra delle parole, dei concetti cardine, chiave di questa biennale, sia dal punto di vista appunto strettamente ecologico, sia soprattutto dal ripensamento energetico. Due padiglioni, secondo me, hanno un impatto molto interessante da due punti di vista differenti. Penso al padiglione turco e al padiglione sloveno. E allora magari iniziamo con Laura Ceriolo. Qualche considerazione intanto sul tipo di lavoro presentato. In un caso di ripensamento, di riuso, addirittura con la presentazione di un manifesto per la teoria del sacchetto dell'architettura.
Sì, intanto ecco, questi due padiglioni mi hanno colpito positivamente, nel senso che utilizzano poco, se vogliamo così chiamarla, l'intelligenza artificiale. Riguardo all'ecologia, chiaramente è la scienza della casa, quindi è una delle discipline che appartengono all'architetto, no? Come ricordava sempre Vitruvio, chiamiamo in causa sempre lui, quindi fra i fondamenti del fare dell'architetto era quello di conoscere la meteorologia e l'ambiente. E quindi il padiglione sloveno presenta proprio una riflessione sul clima e sull'energia, presentando un'architettura vernacolare, quella che faceva sì che dal modo in cui diverse case si raggruppavano, queste si potevano proteggere dal vento dominante, come si creava l'ombra d'estate sui ballatoi in legno, facendo crescere le viti su queste abitazioni tipiche slovene ma anche austriache, e come si lasciava entrare la luce d'inverno quando le viti appassivano, per cui come ogni materiale veniva utilizzato per ciò che poteva offrire portato grezzo, quindi la resistenza, non so, agli eventi atmosferici, quindi la sua densità. E quindi il tema è la crisi energetica e il fatto che nell'architettura vernacolare il progetto veniva concepito come un unicum, non c'erano elementi separati come i sistemi di raffrescamento e riscaldamento odierni, ma tutto era messo in atto facendo architettura, quindi la stube al centro dell'abitazione, poi questa temperatura che gradualmente decresceva radialmente verso le camere da letto, gli animali che servivano anche a riscaldare, ecco, quindi delle riflessioni realizzate con delle semplici fotografie e con delle semplici piante e sezioni architettoniche. Anche il padiglione turco utilizza poco, diciamo, i media e appunto si dedica al tema del riuso, al tema della decostruzione e anche al tema della demolizione, no? C'è questo de prefisso che indica privazione, ma che poi è positivo nel caso della decostruzione.
Anche perché parte da dei concetti, a dei dati anche che sono, se considerati in termini di decarbonizzazione, un altro de assolutamente de. Preoccupanti, perché il settore dell'edilizia è responsabile, c'è cioè chi sostiene il 40, chi si ferma al 36%, ma comunque sono dati importanti delle emissioni di anidride carbonica.
Esatto, e quindi il padiglione turco si occupa di questo, si occupa del tema degli edifici appunto fantasma, quindi demoliti, ne presenta una certa serie, il tema del riciclo e della riparazione, e cita una frase di Marina Tabassum, ma che è anche un pensiero di Barbara, della nostra Barbara Büser, e quindi abbiamo bisogno di una generazione di architetti che non si abbandoni alla follia di costruire, ma che partecipi alla riparazione. Si domandano anche perché demoliamo, perché non amiamo il brutto, ma anche la demolizione, l'atto di demolire è una spettacolarizzazione, no? Il fatto di fare implodere un edificio su se stesso. Poi c'è anche il tema sentimentale, l'edificio che è un sacchetto che racconta una storia di vita, una storia di relazioni. Tra l'altro questo è anche il tema un po' affrontato dal padiglione giapponese, sia nella Biennale di 2 anni fa, sia nella Biennale di quest'anno.
Ecco, dei temi in cui c'è uno sguardo al passato e alla memoria e all'influenza che hanno sul nostro modo di raccontarle e quindi di rivivere, di reinterpretare il nostro presente. Dei temi, anche qui direi, molto filosofici, no, Matteo Veggetti?
Beh, lì è molto ricca di temi filosofici, teorici, cioè in sostanza questo è il cuore, no, della Biennale, per quanto mi è sembrato di capire, diciamo, dalla lettura dei documenti. Però la lettura dei documenti sono molto più importanti che in altri casi.
Beh, sono anche quello che resta poi, no?
Perché sono quello che resta, ma poi appunto siccome si tratta di fare un esperimento intellettuale su vasta scala, no, cioè di cambiare il paradigma dominante eurocentrico dell'architettura, è chiaro che è una biennale impegnativa dal punto di vista intellettuale. E per certi versi uno potrebbe anche dire che questa ricorrenza del De, che veniva giustamente prima richiamata da Laura Ceriolo, allude in fondo alla presenza spettrale del padre del decostruzionismo, Jacques Derrida, che diciamo finalmente trova la sua celebrazione, perché la celebrazione non è tanto sorprendente, questo, la filosofia non gliel'ha mai fatta una grande celebrazione, e che ricompaia, diciamo così, in maniera sottotraccia, anonima, in una biennale di architettura, è perfettamente in sintonia con lo spirito della sua lezione. Quindi che cosa significa? Significa che questa mostra è il grande tentativo della cultura occidentale di pensare se stessa da fuori, cioè di pensare se stessa passando attraverso il sud globale, no? Ricorrono anche queste espressioni geopolitiche che hanno una certa rilevanza, specialmente in questo momento storico, no? È chiaro.
Beh, tutto questo discorso si accompagna al discorso della decolonizzazione, del ripensare la decolonizzazione, è al centro certamente di questa biennale. Non è un caso che Leslie Locco sia scozzese da una parte, ma d'origine ghanese dall'altra, che faccia parte di quella diaspora africana che è così ben rappresentata e ben raccontata nelle varie sale della mostra curatoriale, ma anche nei vari padiglioni. E questi sguardi intrecciati, questo meticciato culturale, è probabilmente una delle grosse ricchezze di questa biennale.
Sì, infatti so che qualcuno lamenta il fatto che in questa biennale manca il senso del tutto, manca una visione sinottica, che non c'è una grande narrazione su ciò che l'architettura è diventata, sta diventando, diverrà. Però d'altra parte a me sembra logico questo, no? Perché è proprio di questa visione sinottica che la biennale della Locco si vuole sbarazzare, cercando di cancellare l'idea che esista un trend dell'architettura dominante su tutti gli altri e invece proponendo un'altra visione dell'architettura del presente, ma soprattutto del futuro, nella quale di fronte alle grandi sfide, che sono quelle che abbiamo nominato prima, innanzitutto quella del cambiamento climatico, ci sono una pluralità di risposte che vanno cercate ai margini, no? ai margini del progetto, ai margini della cultura occidentale, perché esplorare i confini del discorso disciplinare diventa un compito essenziale quando si tratta di cercare, esplorare le possibili soluzioni rispetto a questa sfida. Allora, viene meno la monumentalità, no, dell'architettura e anche della risposta architettonica alla sfida, e invece aumentano e si propongono una quantità di frammenti, di schegge, una pluralità di voci, di racconti, un caleidoscopio di risposte alle questioni del presente, e mi sembra anche questo coerente, diciamo, con le intenzioni di fondo della Biennale.
Prima di chiudere, vogliamo dedicare magari ancora qualche parola, spendere almeno qualche parola per il nostro padiglione nazionale, per il padiglione svizzero, a cui Laura Ceriolo ha anche dedicato un articolo, perché fa un'operazione di abbattimento, chiamiamo così, di confini, ma che è anche un abbattimento in questo caso non solo a parole ma proprio concreto, perché apre dei muri che la separa dal padiglione venezuelano e ne apre pure i cancelli.
Sì, esatto, è un'operazione interessante perché la Svizzera apre proprio un dialogo con i vicini, no? con il padiglione venezuelano. Tra l'altro nella storia dei padiglioni sono gli unici, il venezuelano e lo svizzero, attigui, nonché coetanei, nonché realizzati da due grandi architetti, Carlo Scarpa per il Venezuela e Bruno Giacometti per il padiglione svizzero, uniti da un muro che però anche lì divideva. Questo muro viene abbattuto e questa rappresentazione di questi due padiglioni attigui si ritrova poi in un tappeto bianco disteso nella grande sala del padiglione svizzero, in cui sono disegnate, come se fosse un foglio di lucido srotolato, le piante dei due padiglioni, per cui si legge nelle planimetrie che sono esattamente due edifici limitrofi, e questa operazione ha un significato che va oltre il semplice abbattimento. C'è da chiedersi se questo avrà un seguito anche per gli abitanti del Venezuela, se potranno attraversare tranquillamente il confine svizzero.
Ho il sospetto che non sarà esattamente altrettanto semplice, non so bene, però.
No, però era così.
Allora, però per muri, tra l'altro, che si abbattono, poi ci sono dei ponti che non sono stati costruiti, perché uno degli obiettivi di uno dei padiglioni nazionali, quello austriaco, era in realtà quello di creare un ponte, in questo caso non tra Venezuela e Svizzera, non tra due nazioni, ma tra la Biennale e la città di Venezia, gli abitanti di Venezia, un progetto di cui sarebbe bello tornare a parlare, che merita un discorso più ampio, che comunque propone un discorso interessante, perché questo degli abbattimenti delle barriere, della costruzione di ponti, è un altro dei temi forti della nostra contemporaneità, no, Matteo Veggetti?
Sì, infatti, diciamo, il fallimento di questo progetto a me sembra simbolicamente interessantissimo, perché in fondo ci fa capire quanto sia difficile portare il mondo pubblico, la discussione pubblica all'interno dell'architettura, no? O viceversa, l'architettura all'interno del mondo pubblico, no? E questo, tra l'altro, è uno degli grandi obiettivi della Baukultur, che è un prodotto tipicamente svizzero, anche se è diventato internazionale, che rappresenta un'autentica sfida, niente affatto scontata. E questa difficoltà di creare una relazione tra il padiglione e la città mi sembra interessante proprio da questo punto di vista.
La condivisione, una volta di più, c'è anche da qualche parte un appello all'architettura condivisa,
di cui si parla tanto, certo. Ma poi è difficile da realizzare per molti motivi.
Sì. Prego, voleva aggiungere qualcosa brevissimamente, perché siamo in conclusione.
Brevissimamente dico anche che purtroppo è un tema che era già stato proposto, io credo, nella Biennale del 2014 dal padiglione olandese, che denunciava questa chiusura 6 mesi all'anno di una parte dei giardini alla popolazione veneziana, e chiusura, quindi inutilizzo di questi padiglioni. C'è un tema molto ampio da approfondire, e che comunque il fatto che 10 anni dopo ancora non ci sia stata una soluzione, un coinvolgimento, la dice tutta.
Certo, io vi ringrazio allora per la vostra partecipazione, tornando su questo bel termine. Grazie all'architetto Laura Ceriolo e grazie al filosofo Matteo Vegetti per essere stati ospiti a Voci Dipinte.
Grazie mille.
Grazie a voi, arrivederci.
E dopo aver congedato idealmente la Biennale di Architettura, che vi ricordo si può visitare ai Giardini e all'Arsenale di Venezia fino al 26 novembre, noi concludiamo la puntata di oggi con alcune segnalazioni. La Biennale parla molto di ecologia e decarbonizzazione, e la prima notizia di oggi resta in argomento. Il British Museum avrebbe posto fine alla sua collaborazione di 27 anni con la BP, precedentemente nota come British Petroleum, che durerebbe solo fino alla fine di quest'anno. Il museo non ha confermato ufficialmente la fine dell'accordo con l'azienda di combustibili fossili, ma l'ultimo contratto della BP con il museo è terminato a febbraio, dopo 5 anni. Il Museo Reina Sofia di Madrid, principale museo d'arte contemporanea di Spagna, ha il suo nuovo direttore. Si tratta di Manuel Segade, 46 anni, fino ad oggi direttore del Centro de Arte Dos de Mayo di Móstoles, comune a una 20 chilometri da Madrid. Laureato in storia dell'arte all'Università di Santiago de Compostela, Segade è arrivato al Centro de Arte Dos de Mayo nel 2015 e in soli 3 anni è riuscito a far sì che il museo acquistasse visibilità e diventasse un luogo di pellegrinaggio per chi si interessa di arte contemporanea, ma anche un vivace punto di incontro per la cittadinanza locale. Credo che la mia elezione dimostri ancora una volta che nella cultura contemporanea l'apparentemente minore o geograficamente periferico costituisce un contributo fondamentale, ha dichiarato Segade subito dopo la nomina. Ha aperto il 7 giugno al Louvre l'attesa mostra Napoli a Parigi. Fino all'8 gennaio 2024, mentre il Museo di Capodimonte è in cantiere per ristrutturazione, una 60 di opere lasciano Napoli per essere esposte in diverse sale e in dialogo con le opere del Museo parigino, secondo un allestimento inedito per il Louvre. La riunione delle due collezioni, ha scritto il Louvre in una nota, offrirà ai visitatori uno scorcio unico sulla pittura italiana dal XV al XVII secolo. Hanno curato la mostra Sébastien Allard, direttore del Dipartimento delle Pitture del Louvre, e Sylvain Bélanger, direttore del Museo di Capodimonte. Molti e importanti i presti, che includono opere come La Flagellazione di Cristo di Caravaggio, La Danae di Tiziano, La Trasfigurazione di Bellini, La Crocefissione di Masaccio, La Pietà di Annibale Carracci, L'Atalanta e Ipomene di Guido Reni e La Giuditta che decapita Oloferne di Artemisia Gentileschi. Per concludere, una novità editoriale annunciata dalla casa editrice luganese Art Philein Edition, che ha dato alle stampe il nuovo libro del fotografo piacentino Marco Rigamonti, Deceptive Stillness. La pianura padana e l'inquinamento che la contraddistingue sono al centro del volume, che è completato da un saggio di Alessandro Vacca. E Per oggi è tutto, grazie ai nostri ospiti, il filosofo Matteo Veggetti e l'architetto Laura Ceriolo. Grazie a Tullio Pericoli per averci accompagnati con i suoi pensieri della mano in un personalissimo dizionario artistico. Grazie a voi per averci seguito. Vi ricordo che domenica prossima, 18 giugno, Voci Dipinte insieme a Emanuela Burgazzoli si occuperà di Art Basel, la fiera d'arte che apre tra pochi giorni. Vi ricordo il nostro indirizzo rsi.ch/vocidipinte, dove ritrovate questa e tutte le puntate precedenti del nostro magazine. Per riascoltarci però potete cercarci anche sul sito rsi.ch/podcast oppure sulle principali piattaforme. In sottofondo il sax di Hank Mobley ha già attaccato le prime note di Remember insieme al piano di Wynton Kelly, il contrabbasso di Paul Chambers e la batteria di Art Blakey. Da Monica Bonetti, buona domenica in compagnia di Rete 2 e buona settimana d'arte.